mille voci.
Con quali sentimenti, quali aspettative possiamo guardare all'anno nuovo? Ben ritrovati tutti, buon anno da parte di Sara Toniola. Proprio così inauguriamo, con la domanda direi più ricorrente in questo inizio di gennaio, la prima edizione del 2015, proprio per lasciarci anche alle spalle quello che è stato, guardare perché no insieme il futuro prossimo. Come sempre il vostro punto di vista sarà il benvenuto, 0848 030 0707, o il vostro parere in un messaggio scritto al 955 parola chiave rete 1. E buongiorno e benvenuto a Pietro Veglio, che è il nostro primo ospite di Mille Voci del 2015. Lei è economista, presidente della FOSIT, che è Federazione delle ONG della Svizzera, ha avuto un ruolo importante all'interno della Banca Mondiale e poi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Dunque, mai fare previsioni, mi diceva a microfoni spenti, per un economista è sempre pericoloso?
Prima di tutto buongiorno a tutte e a tutti e buon anno. Le previsioni, è sempre difficile fare previsioni. Prima di tutto perché in materia economica ed anche politica tutto quello che va di là della corta scadenza è per definizione molto ipotetico. E se guardiamo pragmaticamente certe previsioni che sono state fatte nel passato e passato recente, ci accorgiamo che ci sono stati parecchi sbagli. Tanto per fare un esempio, c'è chi prevedeva 5 anni fa che l'euro sarebbe scomparso, e mi sembra che no, questa previsione non sia avverata, o perlomeno non sia ancora avverata. Questo non vuol dire che non bisogna guardare in avanti, al contrario, io sono un po' partigiano dell'idea che bisognerebbe guardare in avanti ponendosi forse delle domande, magari facendo anche delle previsioni, ma piuttosto a corta scadenza. E guardando un po' il 2015, io direi che personalmente sono un po', ho un certo ottimismo a livello dei sentimenti, ma anche un certo pessimismo della ragione. Allora, il mélange tra le
quali,
due...
Quale dei due sono i più importanti?
Penso che la ragione sia importante, ma bisogna sempre tener conto del fatto che a volte la realtà ci sorprende. La realtà noi tendiamo in parecchie occasioni un po' a semplificarla troppo, e oggi la realtà è diventata molto molto complessa, e in questa complessità a volte ci sono delle evoluzioni che ci sorprendono. Tanto per citarne una, chi avrebbe previsto ancora pochi mesi fa l'inizio, sottolineo l'inizio, di un disgelo fra Stati Uniti e Cuba, solo per fare un esempio. Chi ha previsto un anno fa l'inizio di un periodo così conflittivo nell'Ucraina, l'intervento russo nella penisola Crimea e poi nella regione del Donbass, chi l'avrebbe previsto? Questi sono, uno è un avvenimento piuttosto positivo, senz'altro positivo dal mio punto di vista, l'altro è evidentemente qualcosa di molto scoraggiante, perché ci accorgiamo che ancora oggi stiamo a parlare di guerre, per non parlare di quello che succede in Siria, il problema dei profughi, eccetera. Quindi non bisogna dimenticare queste realtà. Però d'altra parte vedo anche a livello internazionale, vedo alcune prospettive positive, perlomeno ci sono alcune opportunità da non perdere, e a livello svizzero vedo anche lì delle prospettive senz'altro positive, perlomeno nel contesto europeo. La Svizzera è un po' un'isola, non voglio forse dire di felicità, ma di benessere. Questo non dobbiamo assolutamente dimenticarlo.
Quindi con quale spirito, ed è la domanda che rivolgiamo anche agli ascoltatori, possiamo guardare a questo anno nuovo, Pietro Veglio?
Ma io direi che bisogna guardare con uno spirito positivo, bisogna soprattutto cercare di cogliere le opportunità che ci saranno a livello locale, a livello nazionale e a livello internazionale, il che naturalmente è molto più difficile, soprattutto per un paese piccolo come il nostro, ma anche la Svizzera fa parte del contesto internazionale e gioca un ruolo, e mi fa piacere anche constatare che dopo l'adesione al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale, soprattutto l'adesione svizzera alle Nazioni Unite nel 2002, la Svizzera gioca un certo ruolo a livello internazionale. Se noi guardiamo anche alla presidenza di Burkhalter nel 2014, la Svizzera ha cercato di giocare un ruolo interessante, perlomeno di ponte fra paesi in conflitto, e questo non è un ruolo secondario assolutamente. Quindi questo ci dimostra che anche la Svizzera può giocare un ruolo a livello internazionale, è una cosa che a me fa personalmente molto piacere.
0848030707 per raccontarci anche con quale spirito voi state guardando, cominciate a guardare questo nuovo anno. E ci sono chiaramente degli elementi, poi magari Pietro Veglio ne riparleremo, elementi per farci ben o mal sperare. Parte ne ha già accennato dal punto di vista economico, però per sapere come andrà l'anno nuovo sul piano economico, appunto, sentiamo Rolf Schürk.
Previsioni congiunturali relativamente positive nonostante i rischi, era questo il titolo delle ultime previsioni congiunturali trimestrali rese pubbliche il 18 dicembre scorso dalla SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia. Ne parliamo con Bruno Parnisari, responsabile per il settore congiunturale della SECO. Buongiorno, signor Parnisari.
Buongiorno.
Ecco, il 2014 si è chiuso con un bilancio, si può dire, tutto sommato positivo per la congiuntura svizzera.
E tutto sommato sì. In confronto a diversi paesi europei abbiamo una crescita del PIL che è molto più alta dei paesi limitrofi, è chiaro. Allora abbiamo un andamento che è più robusto finora, e per l'anno prossimo dobbiamo fare delle previsioni perché non si conosce ancora il futuro.
Ecco, voi tra l'altro scrivete nel documento citato: gli indicatori economici degli ultimi mesi segnalano una crescente insicurezza per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'economia. Insomma, non tutto è rose e fiori.
No, veramente no. Per il 2015 e anche per il 2016 dobbiamo rimanere molto prudenti, perché anche se finora la Svizzera si era cavata forse meglio di altri paesi europei, sarebbe anche errato di pensare che la nostra economia sia isolata dagli eventi mondiali che la toccano. Nel nostro paese c'è un fattore che è molto importante, è la crescita demografica. La crescita della popolazione è stata molto elevata negli ultimi anni e ancora finora, e questa crescita della popolazione dà un impulso molto importante per il consumo privato in Svizzera, per degli investimenti nell'edilizia, e dobbiamo tenere sempre in mente che quando la popolazione cresce c'è sempre un impatto abbastanza positivo sull'andamento economico. Adesso per il futuro dobbiamo avere in mente che la situazione delicata nei diversi paesi europei e anche a livello mondiale implica che ci sono dei rischi abbastanza importanti, e questi rischi sono anche diventati molto più importanti nella seconda parte dell'anno 2014. E forse il fattore più centrale è l'elevato livello di indebitamento che c'è ancora in diversi paesi, e questo livello di indebitamento nel settore pubblico o privato è senza dubbio il primo fattore di rischio che dobbiamo sempre avere in mente.
Bruno Parnisari, per quanto riguarda la disoccupazione, per esempio, la tendenza pare sia verso la diminuzione?
Finora abbiamo avuto un andamento abbastanza stabile sul mercato del lavoro, avevamo una crescita dell'impiego, però la disoccupazione è rimasta più o meno uguale, e negli ultimi mesi abbiamo una lenta diminuzione della disoccupazione in Svizzera, e fino al 2016 nell'ambito delle nostre previsioni abbiamo una riduzione ulteriore della disoccupazione, del tasso di disoccupazione in Svizzera, che sarebbe del 3,2% in media annuale 2014, dopo al 3% per il 2015 e dopo ancora al 2,8% una previsione per il 2016.
Era Bruno Parnisale, il responsabile per il settore congiunturale della SECO. Continuiamo il nostro discorso in studio, che è partito con una domanda: con quali sentimenti, quali aspettative possiamo guardare all'anno nuovo, oppure con quale spirito possiamo guardare a questo 2015? Potete chiamarci 0848 030707, esprimere naturalmente anche le vostre paure. Pietro Veglio, è vero, le abbiamo sentito, le prospettive congiunturali per il 2015-2016 rimangono, secondo la SECO, relativamente promettenti, anche se ci sono rischi legati ad un possibile peggioramento della congiuntura internazionale. Allora, lei poco fa ci ha detto che le previsioni, soprattutto per un economista, è sempre meglio non farle, perché possono portare a sorprese. Forse proprio perché abbiamo paura delle sorprese, che vogliamo avere le previsioni, soprattutto come capita non solo in campo economico ma anche in altri ambiti. Vogliamo avere un po' sotto controllo, o credere di sapere, di conoscere il futuro.
Ma diciamo, vorrei precisare che quando parlavo di previsioni mi riferivo non solo a previsioni sull'arco di un anno, ma a previsioni che vanno al di là di un anno. Sull'arco di un anno sono perfettamente legittime e si può discutere. Personalmente sono praticamente d'accordo con quanto abbiamo appena sentito. Penso che sia una previsione corretta e onesta. Vorrei semplicemente sottolineare due aspetti che sono stati menzionati, che mi sembrano importanti. Il primo è quello della crescita demografica. Lo dico perché è uno dei fattori che considero negativo nell'evoluzione europea attuale, è appunto il fatto che a livello demografico ci sia una decrescita. E questo ha un influsso molto negativo sull'evoluzione economica. Quindi se c'è una schiarita a questo orizzonte, nel caso svizzero, questa è più che benvenuta. La seconda è un'osservazione generale sul tema della disoccupazione. Evidentemente le cifre che abbiamo sentito sono cifre globali, ma la situazione varia anche a livello dei vari cantoni, a livello della Confederazione. Per esempio in Ticino c'è un problema un po' diverso, anche per il fatto che siamo una zona di frontiera, e quindi per i giovani non è evidente, soprattutto per i giovani ticinesi. Ma detto questo, non bisogna neanche nascondere che la disoccupazione in Svizzera rispetto a quella dei paesi europei è una disoccupazione non voglio dire accettabile, perché dovrebbe essere il 0%, ma è senz'altro un tasso di disoccupazione che molti, molti paesi vicini e non vicini ci invidiano, questo sia ben chiaro. Sui fattori di rischio direi che quello dell'indebitamento è evidentemente un grosso rischio, e mi permetterei di aggiungere due o tre cose. La prima è l'evoluzione del franco svizzero. Io ho avuto modo di vedere come questa evoluzione negli anni scorsi ha colpito parecchie aziende svizzere del settore industriale. Io considero che il settore industriale è capitale per l'evoluzione economica di un paese, e ho visto cosa vuol dire nella realtà aziendale di parecchie imprese dover far fronte a questo. E credo che l'opinione pubblica certe volte non si rende neanche conto di cosa voglia dire la competitività internazionale. Il secondo aspetto è un po' il fatto che tutto questo, i rischi, i fattori di rischio, mi fanno pensare che quello che è veramente fondamentale è la formazione professionale, l'educazione, l'insegnamento, non solo a livello universitario, assolutamente le carriere e le carriere non accademiche sono altrettanto, se non più, importanti, e aggiungerei tutto quello che ha a vedere con la ricerca e lo sviluppo di prodotti, di nuovi prodotti, ricerca, compresa la ricerca fondamentale fatta dalle scuole politecniche, fatte dalle scuole universitarie professionali. Questo è fondamentale dal mio punto di vista, in un'ottica, diciamo, che va un po' al di là del 2015, per lo sviluppo della nostra economia e della nostra società.
Sentiamo Laura, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io devo dire che non sono mai stata, non sono e forse non lo sarò mai, d'accordo con la SECO, perché la SECO racconta quello che i suoi calcoli non sono corretti, perché escono dai calcoli della SECO tutte quelle persone che mensilmente perdono diritto alla disoccupazione e vanno o nell'invalidità, chi non può fare altro, o nell'assistenza. Per cui non è assolutamente vero tutto questo. Bisognerebbe una volta tanto che verrebbero fatti dei ragionamenti molto più veritieri, non a frotole continue, perché la SECO imbroglia il cittadino, in poche parole. Paghiamo queste persone che sono là a fare le statistiche per raccontarci balle.
Laura, senta, invece la domanda che ci ha portati a questa edizione, con quale spirito lei guarda l'anno nuovo? Ci dia la sua versione. Nero,
perché se leggiamo, penso che lo posso dire perché c'era su Facebook, non è un segreto, che il comune di, dico bene Novassalmo, adesso non voglio dare la colpa a qualcuno che non è, ma comunque nel comune del Mendrisiotto, e insomma portava avanti il ragionamento che cercava frontalieri. Allora io dico, io non ce l'ho con nessuno perché non ho motivo per cominciare, però dico insomma, come fanno sti signori a dire che insomma, che sembra quasi che andiamo nel meglio? Io dico che andiamo nel peggio, perché anche tutti questi aiuti, che tutte queste ONG, io anche questo credo poco, perché c'è una dispersione di soldi, una cosa veramente scandalosa in tutte queste situazioni, perché ci sono delle persone strapagate che gestiscono queste cose. Allora noi dobbiamo partecipare, e mi sta bene, poveracci quelli che vivono in queste disperazioni, no? Però dovrebbe, la ruota dovrebbe girare in un modo diverso, non che qualcuno dà e quello che il mio 100 franchi o 55 franchi che do, ma nel posto arriva una miseria, perché si perde per la strada. Questo,
grazie,
non
Laura,
è
grazie.
Questo è mantenere persone con un posto sicuro, ciò che gli altri cittadini non hanno.
Ci ha davvero trasmesso tanti stimoli, grazie Laura, buon anno. Grazie anche a lei Laura, grazie mille. Se volete chiamarci e dire anche la vostra, con quale spirito, come ha fatto Laura, state guardando all'anno nuovo, positivo, pessimistico, liberi di esprimervi qui, 0848030707. Pietro Veglio di nuovo in studio. E tante le suggestioni che ci ha trasmesso, lo dicevo, l'ascoltatrice Laura. Lei ora è presidente della FOSIT, che è la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, ma ha avuto anche un ruolo importante nella Banca Mondiale e poi nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Dalla Banca Mondiale a una piccola organizzazione non governativa. Ecco, lei conosce a fondo l'economia dei paesi in via di sviluppo. Cosa significa attuare, stando alle suggestioni trasmesseci da Laura, attuare una buona politica di aiuto allo sviluppo? È possibile?
Dunque, prima di tutto vorrei solo fare una piccola precisione. Io capisco benissimo che ci siano delle
perplessità,
delle perplessità nei confronti agli studi della SECO, che ci mancherebbe altro, non sono perfetti. Dicevo prima che nella realtà della nostra confederazione ci sono realtà molto distinte, quella del Canton Ticino è anche una realtà molto, molto speciale, ed è vero che alcune volte Berna non ha visto abbastanza, non ha capito abbastanza questa diversità. Ma detto questo, non mi sentirei di attaccare la SECO nel modo in cui è stata attaccata, anche perché la SECO è un ente amministrativo e sottostà,
e non è che pretende la SECO di comunicarci delle verità.
Esattamente. Detto questo, sul tema più generale dell'aiuto allo sviluppo, del ruolo delle ONG, il ruolo delle grosse organizzazioni eccetera, evidentemente è un tema molto complesso. Quello che mi preme prima di tutto di dire è che posso, almeno a livello, parliamo del Ticino, la FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, rappresenta una sessantina di organizzazioni. Io le posso certificare solo che praticamente tutte queste organizzazioni, compresa la FOSIT stessa a livello di comitato eccetera, basa il suo lavoro sul volontariato. Nessuno percepisce un centesimo, questo glielo posso garantire, quindi non vedo questo problema. anzi c'è una carica di impegno sociale assolutamente straordinaria, come esiste in molti altri campi dell'attività umana e dell'attività sociale. Evidentemente le ONG non sono entità perfette, prima di tutto ce ne sono parecchie, forse troppe, ha ragione anche la nostra radioascoltatrice, è qualcosa che mi preoccupa, ma non bisogna dimenticare che ci sono delle ONG attive, soprattutto magari che gestiscono soldi per progetti eccetera, poi ci sono anche parecchie organizzazioni non governative che agiscono solo per cercare di migliorare la conoscenza delle realtà che noi abbiamo. Pensiamo ai cambiamenti climatici, per esempio, ci sono varie organizzazioni che lavorano su questo tema per sensibilizzare l'opinione pubblica, e sicuramente queste organizzazioni non c'è nessuno che si mette soldi in tasca. Se andiamo a un livello più elevato, pensiamo alla Confederazione, alla Svizzera, ho avuto l'onore di lavorare anche a questo livello per la Svizzera, io penso che la Svizzera abbia un programma di cooperazione allo sviluppo all'altezza delle sfide, il che non vuol dire che sia perfetto, ci mancherebbe, però ci sono anche capacità autocritiche, il nostro Parlamento discute regolarmente dei vari rapporti, quindi c'è una presenza dell'ente pubblico e anche di chi vuole criticare. Nel Parlamento ci sono varie correnti e credo che questo non bisogna dimenticarlo. La Svizzera è considerata a livello internazionale non un paese perfetto, ci mancherebbe in questo campo, ma sicuramente un paese che perlomeno mantiene quello che dice di voler fare. Non siamo se vogliamo dal punto di vista finanziario, non è il paese che spende di più, però vediamo che oggi anche questo sta diventando un concetto molto relativo, per esempio i paesi nordici hanno difficoltà adesso a finanziare programmi di aiuto allo sviluppo e quindi la Svizzera è riconosciuta a livello internazionale. Se prendiamo poi, per finire brevemente, le grosse organizzazioni internazionali, c'è un controllo da parte dei paesi membri, la Banca Mondiale per esempio è una in poche parole si potrebbe dire una specie di società anonima, una specie di banca, ma una banca di sviluppo, non una banca che fa profitti, non fa nessun profitto, perché tutti gli eventuali profitti vengono reinvestiti per i paesi più poveri, dove gli azionisti, invece di essere delle persone singole o degli enti di investimento, sono i governi. E i governi sono rappresentati negli enti direttivi. Io ho avuto l'onore di rappresentare la Svizzera e altri paesi nel consiglio direttivo della Banca Mondiale. Le posso assicurare che c'è un dibattito molto molto aperto, ci sono a volte voci molto critiche all'interno, e che nella stessa istituzione ci sono state anche persone che hanno avuto un ruolo molto importante, per esempio per accettare una campagna di sdebitamento del debito pubblico, per esempio per dare più voce in capitolo alle donne, per fare in modo che le bambine vadano a scuola, eccetera, eccetera. Quindi non mi sentirei di mettere tutto questo nel...
Certo, è vero comunque che la Banca Mondiale è stata criticata per... spesso per le sue politiche, ma magari poi anche un pregiudizio troppo orientate a quella che è la crescita economica e poco alla riduzione della povertà. Però, come lei ci sta testimoniando, proprio in fondo lavorandoci, ha scoperto un'istituzione che, vista dall'interno, è molto più aperta di quanto si pensi.
Ma diciamo quello che ho visto con i miei occhi durante praticamente 11 anni è che I paesi emergenti, i paesi in via di sviluppo oggi hanno voce in capitolo, il discorso sulla povertà, il discorso sulla crescita economica e il tema ambientale, per esempio, è un tema molto molto discusso. Sì. Io credo che sono sempre stato molto lucido in questo, io stesso ho criticato la Banca Mondiale, per esempio, per non considerare abbastanza la dimensione ambientale 20 anni fa.
Beh, gli anni 80 era normale, forse era... oggi è vero che oggi le ONG criticano ancora le politiche ambientali della Banca Mondiale, del Fondo Monetario.
Ci sono ancora delle critiche, ma anche dettate da temi molto complessi. Do un esempio. La Banca Mondiale deve o non deve finanziare delle centrali che utilizzano, delle centrali termiche che utilizzano il carbone per produrre elettricità? Allora, è molto facile a livello, diciamo, di caffè o di intellettuale, di dire ma è una cosa senza senso, questo vuol dire finanziare delle attività che attraverso le quali si immette diciamo CO2 nell'atmosfera con effetti negativi dal punto di vista ambientale. Siamo tutti d'accordo su questo. Il problema è che ci sono dei paesi, tanto per menzionarne alcuni, la Cina, l'India, il Sudafrica, che considerano che l'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone hanno fatto questo, hanno avuto delle centrali e le hanno ancora oggi, vedi la Germania, addirittura delle centrali nuove che utilizzano carbone, e ci dicono, ma dov'è la vostra coerenza? Voi l'avete fatto, avete basato il vostro sviluppo industriale sull'utilizzazione del carbone e adesso volete proibircelo? Sono scelte non facili. Vale a dire, è molto facile predicare e dire bisognerebbe proibire tutto questo, io tendo ad essere d'accordo con questa linea, ma attenzione, bisogna anche tener conto delle nuove realtà geopolitiche, il fatto che paesi emergenti hanno una visione diversa e ci dicono cominciate voi a ridurre, voi paesi industrializzati, a ridurre le emissioni di CO2 e poi verremo anche noi, ma prima di tutto vogliamo vedere dei fatti a vostro livello.
In agenda quest'anno, tra l'altro, ci sono due importanti appuntamenti proprio legati alle politiche ambientali a livello mondiale. Penso alla conferenza di Parigi, innanzitutto.
E questa sarà effettivamente una conferenza molto, molto importante, non solo dal mio punto di vista, ma anche difficile. È molto difficile raggiungere un compromesso fra paesi che si trovano in situazioni così diverse. Ho già menzionato i paesi in via di sviluppo e anche i paesi emergenti ci rimproverano di predicare bene, ma di aver razzolato e addirittura di razzolare ancora oggi male. E c'è un elemento di verità indiscutibile. D'altra parte è anche normale considerare che oggi un paese come la Cina, che è praticamente il paese che emette più CO2, non può o non potrà più esimersi dall'assumere alcune responsabilità. Allora, il concetto che è sul tappeto è un po' quello delle responsabilità differenziate, vale a dire tra gli Stati Uniti, che per capita sono i paesi che emettono più CO2 nell'atmosfera, e un paese africano, il Mali, eccetera, ci deve essere una soluzione ragionevole. Non possiamo pretendere che i paesi più poveri si lancino in questa direzione, non è semplicemente fattibile. Ma perlomeno i paesi emergenti, Cina, India, Brasile, Indonesia, tanto per fare alcuni nomi, dovranno assumere alcuni impegni di riduzione, magari non immediati, ma pur sempre degli impegni di riduzione. E io spero che si possa arrivare ad un compromesso che non sarà un compromesso che farà piacere a tutti, anzi sarà criticato, ma che sarà perlomeno un passo in avanti, perché non possiamo più perdere tempo, e credo che gli scienziati abbiano lanciato campanelli d'allarme
più di uno,
esattamente.
Dunque, con quali sentimenti, quali aspettative voi state guardando a questo anno? La domanda di partenza, poi Pietro Veglio ci sta dimostrando e sta ribadendo quanto sia difficile e complesso questo nostro mondo, ecco il fatto che le previsioni spesso ci sorprendono e però proprio il bisogno nostro di fare, di abbozzare delle previsioni è anche dettato proprio da questa complessità, quindi dal bisogno nostro umano di capire. Potete chiamarci allo 0848 030707 oppure scriverci un sms. Abbiamo parlato delle prospettive congiunturali secondo la SECO, abbastanza relativamente promettenti anche, lo diciamo e ce l'ha testimoniato Laura, ci sono comunque dei rischi, ci sono dei pessimismi legati ad un possibile peggioramento della congiuntura internazionale. Pensiamo, ecco, agli Stati Uniti, lei Pietro Veglio ha citato la Cina, oggi gli Stati Uniti sono comunque concentrati sulla competizione con la Cina e sul contenimento della minaccia del terrorismo islamista, quindi non ha, anche se magari non solo la SECO si aspetta impulsi positivi provenienti dagli Stati Uniti. Poi c'è l'Eurozona, nel 2014, stiamo un po' riassumendo quello che stiamo raccontando. Nel 2014 la ripresa economica è stata più difficile del previsto e le previsioni di crescita restano moderate. Rischio eurocrisi in partenza probabilmente dalla Grecia. Abbiamo sentito questa mattina l'edizione di Modem che ci raccontava questa situazione. Poi, come ha detto lei, c'è la Russia. Le prospettive sono peggiorate già lo scorso mese di novembre. Il paese è entrato in recessione, quindi valutazione del rublo in seguito alle tensioni geopolitiche con l'Ucraina e poi al forte calo dei prezzi del petrolio. Nessuno, forse Pietro Veglio, l'avrebbe previsto un anno fa, questa situazione.
Assolutamente, questo dimostra ancora come la realtà sia purtroppo a volte nel bene, no, questo non è purtroppo, ma a volte anche nel male, sconfessi le previsioni. Lei ci ha elencato una serie di avvenimenti molto complessi. Per limitarmi al petrolio direi la cosa seguente, che generalmente si assume che una diminuzione del prezzo del petrolio, soprattutto una diminuzione così forte come quella sperimentata negli ultimi 6 mesi, sia un fattore positivo. Tutti ce ne rallegriamo perché diciamo alla pompa della benzina ci costa molto meno e tutti sembrano contenti, però la realtà è un po' più diversificata. Prima di tutto, una parte della diminuzione può essere anche messa in discussione, soprattutto in alcuni paesi, dall'aumento del dollaro. Il dollaro oggi si è rivalutato, non è un grosso problema a livello svizzero, ma è un grosso problema per parecchi paesi. In secondo luogo, il fatto che il petrolio sia oggi così a buon mercato vanifica certi sforzi di investimento nelle energie non rinnovabili, perlomeno a corta scadenza, e questo è un tema molto allarmante. Molte volte gli economisti non lo menzionano nemmeno. E da ultimo, non bisogna dimenticare che ci sono paesi che sì beneficiano, i grossi importatori di petrolio, la Cina ne beneficia sicuramente, il Giappone ne beneficia, un po' anche gli Stati Uniti. Ma l'Europa ne beneficia globalmente, ma i paesi produttori, pensiamo a paesi come la Nigeria, paesi come l'Iraq, come il Venezuela, per non parlare dell'Iran, e da ultimo la Russia, sono penalizzate molto fortemente. Io direi che questo, quello che ci dimostra la lezione, è che diciamo il fatto di dover dipendere così tanto da una fonte da una materia prima o da un fossile come il petrolio o il gas naturale o qualsiasi altra materia prima è qualcosa di molto pericoloso a livello internazionale. Purtroppo vari paesi non sembrano aver capito la lezione, e se c'è, a mio modo di vedere, una critica che si può fare a Putin è proprio questa, di non aver diversificato l'economia. E il fatto che la Russia dipenda attualmente così tanto dal gas naturale e dal petrolio è un fattore di rischio tremendo e ha avuto un impatto anche molto forte sulla realtà.
E lo sta avendo tuttora.
Esatto.
0848 030 7 07, con quali sentimenti voi, cosa vi aspettate da questo anno nuovo e con che spirito guardate, osservate questo nuovo anno? Anche si diceva con le vostre paure, con i vostri timori. 0848030707 oppure 955, parola chiave Rete 1. Un brano musicale e poi torniamo in studio. Just a little far.
drive you through the seasons, help you find the reason. Don't look up, don't look down, keep your hands beside you, and they will guide you. In the heart of New York City, by the banks of the Red Sea, on a bicycle in China, in the hills of Tuscany, in the eyes of a newborn baby, underneath the old oak tree, that's where you'll find love. That's where you'll find love. That's where you'll find love. And that's where you'll find me.
Con quale spirito possiamo guardare all'anno nuovo? È un'edizione, la prima dell'anno di Mille Voci, che appunto si propone di anche lasciarci alle spalle quello che è stato, guardare insieme il futuro prossimo. Siamo con Pietro Veglio, presidente della Fosit, economista, ha avuto un ruolo importante, ce lo sta raccontando, all'interno della Banca Mondiale e poi nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Conosce quindi a fondo le economie dei paesi in via di sviluppo. Ci siamo chiesti più volte cosa significhi attuare una buona politica di aiuto allo sviluppo. Ma adesso voglio chiamare in causa un'altra ascoltatrice, che è Florinda. Buongiorno.
Buongiorno a lei, sì, buon anno.
Buon anno, Florinda. Allora, lei con quale spirito guarda questo nuovo anno?
Peggio dell'anno scorso.
Peggio, quindi pessimistico.
No, io non sono, è normale, io non sono pessimistica, assolutamente no. Però io sento tante persone che sono imbignate nei soldi, con le mani, parlano, ma tante cose non si vedono. Ha ragione la signora di prima, si raccolgono soldi, non si può accendere la televisione un attimo che cercano soldi per questo, per quello, per quell'altro. Ma dove vanno a finire? Loro parlano per quello, per quell'altro. Ma perché cercano sempre soldi allora? Si raccolgono miliardi, sai cosa vuol dire miliardi? Io credo che lo sa. Però dove vanno a finire? Questi che parlano mettono solo cenere negli occhi delle persone, di tutti quanti, perché non riescono mai a combinare niente, penso. Faranno qualcosa, senz'altro, speriamo a Dio, glielo auguro di cuore, che Dio ci guardi, però non sono d'accordo proprio con tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie Florinda. Vediamo se Pietro Veglio riesce a farci cambiare idea. Si diceva prima, parlando proprio della Banca Mondiale, che secondo l'opinione comune noi la critichiamo perché per le sue politiche a volte troppo orientate alla crescita economica e poco alla riduzione della povertà, però lei ci sta dimostrando, anche perché ci ha lavorato per tanto tempo, non è sempre così. Ecco, Quello che ha detto Florinda, le esternazioni giustificate, certo, perché è normale, sono legittime o fino a che punto sono legittime?
Ma le esternazioni negative possono essere
sono anche paure, comprensibili.
Sono comprensibili da un certo punto di vista e anche... E hanno purtroppo a volte anche una certa base. Io vorrei però dire due o tre cose. La prima è che a livello svizzero c'è stata recentemente un'inchiesta giornalistica basata su un'inchiesta d'opinione e ne è emerso che la maggioranza della popolazione svizzera sostiene l'aiuto allo sviluppo, circa il 70%. Naturalmente questo non vuol dire che tutti siano d'accordo su tutto, ci mancherebbe. In secondo luogo, se pensiamo alle organizzazioni non governative, ho già detto che c'è una proliferazione di organizzazioni in molti casi e questo può generare dei dubbi, ma d'altra parte, lavorandoci all'interno, avendo avuto molti contatti con rappresentanti di organizzazioni non governative, non si può nascondere che hanno avuto un impatto notevole e che senza la loro presenza l'aiuto allo sviluppo non sarebbe oggi quello che è. Io ricordo le campagne, per esempio le campagne affinché le bambine vadano a scuola elementare. Purtroppo sappiamo che in parecchi paesi questo non avviene ancora. E la Banca Mondiale ha ricevuto molte pressioni da parte di organizzazioni non governative affinché si adoperi affinché questo avvenga, che non è facile perché convincere i governi di certi paesi non è evidente come lo sappiamo, ma c'è stato un grossissimo sforzo. Il tema ambientale, senza le organizzazioni non governative, non sarebbe mai stato messo sul tappeto, probabilmente non nella misura nella quale c'è oggi, e ci sono molti altri esempi. Da ultimo direi che a livello di una grossa istituzione come la Banca Mondiale ci sono paesi, i paesi occidentali e non solo quelli occidentali, hanno sempre cercato di svolgere un ruolo positivo e anche critico nei confronti delle istituzioni. Ricordo che nelle istituzioni hanno lavorato persone altamente qualificate, forse alla maggior parte delle persone questo non dice niente, ma qualcuno come Stiglitz, che è pur stato un Nobel di economia, è stato il capo economista della Banca Mondiale.
E non ci credeva prima
e ci ha lavorato 3 anni, alla fine ha dovuto abbandonare anche perché forse la sua posizione era troppo critica. Ma comunque ci ha lavorato, è stato il capo economista della Banca Mondiale, cioè responsabile di tutte le attività di ricerca. Dirò che ci sono alcuni, uno dei grossi paladini di una persona che ha fatto moltissimo affinché l'istituzione si adoperi nel campo della lotta ai cambiamenti climatici è stato un economista molto riconosciuto a livello della Banca Mondiale. Ci sono parecchi esempi che dimostrano che c'è un dibattito interno, non è un'istituzione monolitica nella quale a volte, per concludere, direi che certe volte ho avuto l'impressione che il dibattito interno fosse francamente molto più intenso ed interessante di quello che molti si immaginano.
Questo è il discorso legato, ci vorrebbe un'ora di trasmissione, Pietro Veglio, al ruolo delle ONG nella politica mondiale, ne abbiamo accennato, ma mi è venuto in mente mentre lei parlava che proprio negli anni 90, inizio anni 90, 91-92, le ONG svizzere lanciarono una petizione per spingere proprio il Consiglio federale e il Parlamento ad azzerare il debito dei paesi poveri nei confronti della Svizzera. Quindi questo è utile ricordarlo.
È utile ricordarlo perché posso testimoniare che senza l'intervento delle organizzazioni non governative svizzere questa misura presa e approvata dal Parlamento elvetico non sarebbe stata presa.
Carlo, buongiorno e benvenuto, buon anno.
Un anno altrettanto. Io sono forse per un pensiero molto semplice. Se voi girate per esempio l'Europa, siamo tutti così diversi da nazione a nazione che non c'è neanche un senso di fraternità. Sì, si fa la fraternità attraverso l'euro, ma è una cosa di metallo, non è il nostro carattere. Guardiamo soltanto, per esempio, se si va verso la parte araba, israeliana, eccetera, ma gli israeli fanno sempre una voce grossa perché c'hanno dietro l'America, e gli israeliani in America hanno una grande...
Carlo, forza. Scusi, qual è il suo pensiero a proposito? Lei parla del valore della diversità, quindi...
Io penso che la tranquillità, un po' di pace, eccetera, eccetera, sarebbe quella di diventare ancora noi stessi.
Grazie per questo augurio, Carlo. Buona continuazione e ancora auguri. Do la parola anche a Maria Pietroveglio. Maria, buongiorno.
A me?
Sì, prego.
Ah, no, perché non ho capito, il cognome non è il mio.
Ah, non è il suo, Maria?
Sì, il nome sì, ma sì. Ho capito dopo Maria Pietroveglio, no.
No. Maria, ho capito.
Maria, semplicemente.
Dica, signora Maria, ecco, con quale spirito allora guarda lei a questo anno?
Beh, io con lo spirito della speranza, veramente.
Bene.
Lo spirito della speranza e ed essere non sognatrice, un positivismo.
Non idealista.
Esatto, però con un certo positivismo, no?
Sì.
E vorrei dire anche questo signore, non mi ricordo il nome, che è l'interlocutore, no?
Pietroveglio.
Pietro,
quello del suo cognome.
No, ecco, non è il mio cognome, ah, sì. È il del suo. Ecco, voglio dire, questo signore prima ha detto, è vero, io non sono svizzera, però per questo mi rendo conto del benessere che abbiamo qua, no?
Sì.
Allora, in comparazione con la Spagna, che è il mio paese, dove veramente è una situazione estrema, dove dobbiamo capire che una persona pensionata riceve una pensione di 540 euro e deve vivere con queste 540 euro. E qualche volta queste pensionate devono accudire anche a qualche figlio che non ha lavoro. Però voglio dire, ecco, con le ONG, no?
Sì,
le
sì.
ONG, è vero, io non ne capisco tanto, non sono dentro, non so se qualche soldo avrà dato per...
Maria, veloce, perché sono le 11:54, dobbiamo ancora dare voce a Francesco.
Che sono, io credo che dobbiamo sostenere queste, perché se no non possiamo dopo andare a dire che non vogliamo la gente qua, perché se non le aiutiamo allora le abbiamo davanti alla porta nostra.
Grazie Maria, Maria, tanti auguri. Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buon anno.
Buon anno.
Io volevo fare due domande. La prima,
breve.
Sono veloci dopo... La prima era, cosa significa per il signore che è lì ospite da voi?
Pietroveglio, sì.
Esatto, economia, la parola economia. Perché appunto secondo me la economia sta a significare economizzare, e invece penso che negli ultimi anni si è visto proprio uno sperpero di denaro in tantissimi ambiti che appunto hanno portato la società in questa situazione. La seconda è, chi è l'economista? Perché appunto l'economista, non so di cosa si occupa, ma visto tutte le disgrazie che ci sono state a livello finanziario negli ultimi anni, non si è mai sentito parlare un economista prima che accadesse la per esempio appunto i crack che ci sono stati in Italia, parlo del crack Parma, parlo dei vari scandali che ci sono stati,
Francesco, abbiamo capito, mi spiace, non voglio essere scortese.
Volevo solo sapere appunto,
d'accordo.
Perché non si sentono mai gli economisti prima che succedano queste cose qua.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Pietroveglio, economista, ce la fa a spiegarci, a dare una risposta a Francesco e a tutti gli ascoltatori in un minuto?
Ci sono varie domande, diciamo. Sì. Sull'economia, sperpero di denaro, eccetera, è vero, c'era un mio insegnante di economia che diceva nur economie ist keine economie, cioè la sola economia non è vera economia. L'economia è legata evidentemente anche alla politica, e si parla anche per questo di politica economica, quindi questo è verissimo. Lo sperpero di denaro si può osservare nel fatto che oggi c'è una certa predominanza del settore finanziario rispetto al settore industriale. Anche questo è un grosso cambiamento epocale che pone parecchi interrogativi. Non abbiamo il tempo di affrontarli. Sugli economisti che non prevedono, mi riallaccio a quanto dicevo all'inizio, è una critica senz'altro giustificata,
o che non devono prevedere,
ma attenzione, ci sono stati, per esempio Rubini, un economista americano, sì, aveva previsto la crisi del 2008, la crisi finanziaria. Il problema è che non vengono ascoltati molte volte queste diciamo voci nel deserto, se possiamo chiamarle così. Sulla diversità a livello europeo, in poche parole, sì, c'è un grosso problema. Il progetto dell'Unione Europea è un po' un progetto di vertice. La diversità europea è un dato di fatto, non solo fra il nord e il sud, ma anche a livello dello stesso sud Europa, la zona mediterranea, ci sono grosse differenze. E da ultimo direi che c'è anche un aspetto, la leadership politica attuale non è più quella di 10-20 anni fa, e ha difficoltà a spiegare, a rendere più comprensibile il progetto europeo alla popolazione.
Grazie Pietro Veglio per questa sua grande disponibilità, che per aver accettato di inaugurare con noi la prima edizione del 2015. Tanti auguri, lavoro intenso l'aspetta quest'anno, immaginiamo, all'interno della FOSIT. Mentre domani saremo tutti in cucina, attenzione, per discutere insieme delle ragioni del successo dei cuochi in TV, blog a tema, editoria culinaria, eccetera, eccetera. Grazie a voi e buona continuazione d'ascolto.
Grazie.